Allora, Onda Rossa 87-900, oltrepassate le 10 da più di 10 minuti. E dunque, dicevamo, faremo più tardi un bilancio dell'assemblea che si è tenuta ieri a Matematica, a cui hanno partecipato diverse realtà del mondo del lavoro, e i temi a dir la verità erano vari, ma soprattutto chiaramente l'attenzione è stata incentrata sulla giornata del 28 e su come poi rilanciare la lotta in prospettiva. Tra i vari interventi ci sono stati anche quelli degli operatori sociali, in particolare un compagno che fa riferimento ai COBAS, che ha parlato a lungo appunto dei problemi di questo settore. Ora, è un momento particolarmente caldo che stanno vivendo gli operatori sociali campani del Napoletano. Sono mesi ormai che sono in lotta, soprattutto perché, insomma, mancano i fondi che servono alle retribuzioni. Quindi parliamo di persone, lavoratori, lavoratrici che aspettano lo stipendio praticamente da anni, nel senso che immagino sicuramente che il ritardo, almeno da quanto si apprende dalla lettura dei giornali, anche se in pochi se ne sono occupati di questa vicenda, supera i 30 mesi. Immagino che nell'arco di questi 30 mesi alcuni spiccioli siano arrivati poi nelle tasche degli operatori, perché campare in questo modo sarebbe stato impossibile, ma il ritardo comunque si è accumulato sempre di più fino a far esplodere la situazione. Ora, da almeno 3 mesi gli operatori campani hanno iniziato una lotta durissima, anche perché, insomma, quando manca lo stipendio, poi c'è davvero poco da fare se non scendere sul piede di guerra, in una situazione in cui evidentemente salta qualsiasi forma di mediazione possibile. Noi ne parliamo con Tania. Ciao.
Ciao Luciano,
Ciao,
buongiorno a tutti.
buongiorno. Insomma, tu in queste settimane, tra l'altro, sei già intervenuta dai nostri microfoni,
Sì.
perché la lotta, insomma, va avanti da tempo. Intanto aggiorniamo chi ci ascolta sulle iniziative che ancora avete mantenuto in piedi in questi giorni, in particolare quella che ha destato più clamore, l'occupazione del maschio angioino.
Sì, esattamente. Prima di tutto siamo dal 14 di ottobre in mobilitazione permanente con la prima manifestazione regionale del 14 ottobre. Da allora fino ad oggi ogni settimana gli operatori sociali sono scesi in piazza sia sotto forme di occupazione che sotto forme di presidi alle istituzioni. All'oggi siamo in occupazione presso il Maschio Angioino e continuiamo a stare in occupazione ormai da un mese presso l'ex manicomio Leonardo Bianchi, un luogo simbolico che rischia di essere riaperto considerando quella che è una cattiva politica e amministrazione della regione Campania e quello che è l'attacco più complessivo al welfare a livello governativo. Ricapitolando velocemente quella che è la vertenza all'oggi degli operatori sociali, vi dico che per quelle che sono querelle anche politiche tra Regione Campania e Comune di Napoli, vuoi per appartenenze politiche diverse, vuoi per incapacità di gestione in molte occasioni, all'oggi la Regione Campania deve, nell'ambito della legge 328, 12 milioni sulle politiche sociali, quindi al Comune di Napoli 12 milioni di euro, e deve questi soldi ormai da tantissimi mesi e sembrano lì bloccati alla Regione Campania, così come restano bloccati ben 35 milioni di euro che il Comune di Napoli deve al mondo del terzo settore, cooperative e associazioni. In realtà in più occasioni il Comune di Napoli ha provato a fare una cessione del credito, quindi vendere i propri debiti ad un istituto bancario, il sociale che finanzia le banche, io oserei dire in questo momento. E sono svariati mesi che il Comune prova a vendere il proprio pacco di debiti a istituti bancari, ma sembra che nessun istituto bancario lo ritenga sufficientemente credibile. Come si declina tutto questo sugli operatori sociali? Ci sono gli operatori delle case famiglie, quelle che si occupano di minori in stato di abbandono, che non percepiscono lo stipendio da 33 mesi. E quegli operatori che in realtà riescono a percepire lo stipendio è perché le cooperative chiedono prestiti alle banche, in un'altra occasione il sociale che finanzia le banche. Quindi in qualche modo è un cane che si morde la coda. Come operatori sociali in realtà siamo vittime di quelli che l'attacco più generale ai diritti dei lavoratori ormai da anni. Posso dire che siamo un po' l'avanguardia, no, della sperimentazione dell'attacco ai diritti dei lavoratori. Basta pensare che in Italia siamo 700.000 e circa 600.000 di questi hanno contratti atipici, quelli che sono collaborazioni occasionali o collaborazioni a progetto. E lo sciopero del 28 gennaio ovviamente vede anche la nostra adesione come operatori sociali. In Campania ne siamo circa 20.000, noi puntiamo a organizzare uno spezzone di almeno un migliaio di operatori sociali che a Pomigliano, insieme agli altri lavoratori, gli operai, scenderanno in piazza. Quello che noi denunciamo in questo momento è che sicuramente dal pacchetto Treu ad oggi lentamente, a volte neanche troppo lentamente, i diritti dei lavoratori sono stati sempre più erosi. Oggi veramente sembra impossibile per noi operatori sociali, ma in questo siamo accomunati a tante altre fasce del precariato, per noi sembra possibile programmare un futuro, progettare una propria vita, acquistare una macchina piuttosto che avere la possibilità di fare un figlio per molte di noi donne. Ultima denuncia che facciamo e che porteremo in piazza il 28 gennaio è quello che è l'attacco al welfare. Basta pensare che nel 2008 la spesa sociale a livello nazionale ammontava a circa 900 milioni di euro. Nella finanziaria che è stata approvata qualche settimana fa, a livello nazionale la spesa sociale è pari esclusivamente a 150 milioni di euro, e entro il 2013 i tagli saranno progressivi fino ad arrivare al 95% di tagli. Cioè, stiamo parlando di una catastrofe per quanto riguarda il sistema di welfare. E l'attacco a noi lavoratori è inevitabilmente un attacco anche ai cittadini. Quindi se ci distinguiamo nel mondo del precariato, probabilmente potremmo dire che ci distinguiamo perché l'attacco a noi lavoratori è un attacco inevitabile e immediato alle diverse fasce dello svantaggio: anziani che non avranno più assistenti domiciliari, portatori di handicap che non avranno più assistenza, minori in stato di abbandono che non avranno più case di accoglienza, tossicodipendenti che non avranno più operatori presso ESERT, così come strutture per sofferenti psichici che non avranno più operatori sociali e che si dovranno accontentare solo di infermieri e medici. Ci ricorda qualcosa? Prelegge Basaglia? La nostra preoccupazione oggi è anche questa, quindi su una questione più di attacco ai diritti generali. Nel momento in cui gli operatori sociali se ne vanno a casa perché non c'è più spesa sociale in questo paese, il rischio di riapertura dei manicomi dove accogliere i sofferenti psichici è dietro l'angolo. Quindi da un lato chiediamo alla cittadinanza di sostenerci e solidarizzare con noi, e dall'altro chiediamo a tutti i lavoratori del precariato in genere di aderire alla manifestazione del 28. Noi saremo a Pomigliano.
Va bene, va bene. Insomma, parlare di questa vertenza non è facile, anche perché insomma davvero i nodi che rappresenta sono nodi scorsoi e difficile soluzione. Più che altro io, ecco, tu facevi riferimento a questo sistema di debiti che tra l'altro sta anche foraggiando le banche, visto che si sta tentando questa opzione, no, di in pratica le banche investirebbero sul debito che ha accumulato il terzo settore.
Esattamente.
A parte il fatto che generalmente poi in questi casi insomma i piani di rientro chissà quanto faranno versare lacrime e sangue agli operatori sociali. Già in condizioni di normalità generalmente gli amministratori delle cooperative cercano di spalmare le crisi proprio sulle spalle dei lavoratori, in modo particolare su questa figura di socio lavoratore di cui abbiamo sempre denunciato la doppia ambiguità. Insomma, volevo proprio capire, Tania, come si stanno comportando anche appunto gli amministratori delle cooperative. Insomma, a me sembra che la situazione campana denunci in modo questa volta davvero lampante e palese, una crisi di sistema nel mondo delle cooperative sociali. E credo anche che il debito così alto che si sia accumulato dipenda da fattori di controllo che sono mancati anche rispetto alla erogazione dei servizi stessi e del costo della spesa elargita per questi servizi. Mi sbaglio?
Luciano, guarda, a livello campano la situazione è varia, decisamente varia. È doveroso da parte mia dire che nella mobilitazione che da 3 mesi portiamo avanti come operatori sociali sono presenti anche molti amministratori di cooperative, non tutti sicuramente, ma ci sono molti presidenti di cooperative che aderiscono alla lotta perché individuano nella lotta in questo momento l'unica possibilità per poter portare a casa il risultato. C'è una cosa però sulla quale molti presidenti restano ancora forse impigliati: sulla riscossione del credito e non su quella che è la questione più politica relativamente alla spesa sociale. Spesso nelle assemblee che noi facciamo quotidianamente ci scontriamo con quella che è una nostra avvertenza di lavoratori anche politicizzati, che cercano di sottolineare quello che è l'attacco al sistema del welfare, quindi il taglio alla spesa sociale, e invece ci troviamo di fronte molto spesso anche a presidenti di cooperative che invece hanno come unica preoccupazione quella che è la riscossione del credito e quindi il pregresso. Per quanto riguarda il sistema di controllo invece, al di là di quelle che sono state gestioni clientelari da parte di molte amministrazioni, sicuramente l'abbiamo spesso anche denunciato, ma da destra a sinistra, e ci tengo a sottolinearlo, in realtà c'è una cosa che va denunciata, che è quel sistema di progetti che da 15 anni a questa parte in Regione Campania non è mai diventato sistema di servizi. Cioè noi a Napoli, perché io sono napoletana, ma in realtà questo vale per tutta la Regione Campania, in questa regione continuiamo a vivere di progetti che vanno di 12 mesi in 12 mesi, in molte occasioni con buchi anche di 6 mesi. Quindi immagina, io Tania che mi occupo di assistenza ai tossicodipendenti presso un CERT e faccio un progetto di 10 mesi, poi il progetto mi viene interrotto perché non c'è continuità per 6 mesi e riparte dopo un tot di mesi per altri 10 mesi. Cioè è una follia, un sistema di progetti che non diventa un sistema di servizi è inevitabile che è più dispendioso per l'amministrazione, ha minori risultati e inevitabilmente ha minori risultati anche poi nei confronti dell'utenza, oltre che di continuità nei contratti di lavoro con gli operatori. Quindi io credo che la situazione in Campania è abbastanza complessa. Cioè la 328 in Campania, ma oggettivamente sembra che veramente non sia ancora partita, ormai stiamo allo smantellamento, ma da noi veramente sembra ancora non partita se continuiamo ad andare avanti di progetti di 12 mesi in 12 mesi.
Mamma mia, insomma, parliamo di un provvedimento legislativo varato praticamente una decina di anni fa.
Esattamente.
Siamo a punto.
Però ci tengo a dirti una cosa, sì. Luciano, che la lotta paga, perché dopo 3 mesi di occupazione, finalmente Comune e Regione stanno iniziando a parlare tra di loro, e comunque l'attenzione che i giornali ci stanno prestando, forse qualcosa sta iniziando a muovere nelle case del potere. Quindi spero che non trapeli da questa chiacchiera che ci stiamo facendo pessimismo, perché invece io credo che questo sia un momento roseo per gli operatori, perché anche se tardi c'è un livello di coscienza che sta crescendo tra gli operatori che stanno aderendo a questa manifestazione, a queste iniziative, che è molto alto. Avere 300 operatori ogni giorno che una volta scalano il maschio angioino con le corde, perché noi per esempio facciamo arrampicoterapia con alcuni ragazzi delle scuole, quindi alcuni operatori scalatori hanno scalato dal merlo del maschio angioino la torre del maschio. Cioè da quella iniziativa che sembra quasi ludica all'occupazione della prima del San Carlo, del Teatro San Carlo, cioè sono tutte iniziative nelle quali lavoratori del sociale che prima non si conoscevano, perché molto spesso ognuno di noi lavora con un singolo utente e non abbiamo luoghi di socializzazione come lavoratori. Cioè io credo che questi 3 mesi per noi sono stati di crescita in termini di coscienza, in termini di unione forte, quindi sono ottimista.
È chiaro che quando c'è la lotta in corso, come qualcuno ha detto, ci sono giorni che valgono anni, no? Perché normalmente si bruciano un po' le tappe quando i movimenti riescono a scendere su un terreno di lotta più avanzato. In tutto ciò è chiaro, insomma, che mentre gli operatori sociali campani lottano tenacemente per riuscire a rosicchiare qualcosa del pregresso, ma soprattutto anche per puntare a fermare la precarietà, la tipicità dei contratti e per garantire i servizi nel futuro, poi c'è chi è più disattento del solito. Cioè, in questo momento a Napoli di tutto si parla tranne che dei problemi della gente, in pratica. Cioè, il PD ad esempio alle prese con le questioni relative alle primarie. Che effetto fa? Ecco, tu dici ci sono 300 operatori che sono disposti ogni giorno a scendere in piazza in modo massiccio, determinato, per reclamare le loro prerogative. Che effetto fa poi apprendere dai giornali che la classe politica, su cui chiaramente magari la sfiducia è già bella che avanzata, ma poi quando ci stanno i problemi uno si aspetta, vabbè, questi magari mettono un po' da parte i loro cavoli e pensano anche a vedere che cosa si aspetta la gente, invece no, ancora di più, insomma, questi si fanno gli affari loro. Ora è esplosa questa questione delle infiltrazioni mafiose addirittura nelle primarie. Ecco, che effetto fa per chi scende in piazza poi aprire il giornale e vedere che questi, proprio, diciamoci la verità, se ne fregano di quello che poi accade, no, a chi lavora o a chi sta male?
Ma guarda, mi piace dirlo, ma tra i miei colleghi spesso c'è la sensazione della solita zolfa, no? delle solite questioni relative a questa regione, ma vedi tutta quanta la vicenda dei rifiuti, che non è assolutamente lontana da noi, perché il Maschiangino, pur essendo pieno centro storico, ha immensi cassonetti di immondizia tutt'oggi ancora pieni, e la gestione dei rifiuti nella città di Napoli è una gestione che è volutamente pessima, perché ci sono chiari interessi con quella che sono la costruzione di inceneritori e la costruzione di mega discariche nella stessa città di Napoli. Quindi il cittadino sta iniziando, il cittadino medio e anche noi, ovvio, quindi operatori sociali, si sta cominciando a comprendere che questa immondizia, che a volte aumenta, a volte diminuisce, in vista di iniziative più o meno pubbliche o di promesse del premier di turno, sono strumentali, così come in molte occasioni aumenta l'immondizia in questa città esattamente prima che venga varato un decreto per l'apertura di una nuova discarica. Io credo che, questo lo ripeto, forse i cittadini napoletani ci stanno arrivando un po' tardi, però ci stanno arrivando, che è sempre la solita zolfa. L'astensione alle elezioni è sempre più alta, l'astensione al pagamento della TARSU, la tassa sull'immondizia, quest'anno ha toccato il 50%, e in molte occasioni in alcuni quartieri, soprattutto dove ci sono dei comitati territoriali, è stata un'astensione attiva, un'astensione militante. Quindi io credo che il livello di coscienza dei cittadini stia diventando sufficientemente alto affinché le beghe delle ultime primarie vengano lette così come realmente sono.
Ebbene, va bene. Senti, un ultimo aspetto, anche se decisivo nella realtà che vivono gli operatori sociali e anche nella realtà del cosiddetto welfare, che viene sempre meno, ed è relativa appunto a chi poi usufruisce dei servizi sociali. Immagino che non siano affatto contenti i cosiddetti utenti di Napoli nel vedere, insomma, l'accrescersi di questi problemi, di queste difficoltà. Mai come oggi, evidentemente, evidentemente non si sa, insomma, se il disagio peggiore lo soffrono gli utenti, che alla fine vengono privati dei servizi, o i lavoratori, delle lavoratrici, cioè gli operatori del mondo del sociale, che non vengono pagati da 34 mesi. Insomma, la situazione da questo punto di vista sembra esplosiva. D'altronde poi l'attenzione che le istituzioni hanno nei confronti dei disagiati, dei portatori di handicap, degli psichici, la conosciamo bene, si è espressa anche, diciamo, nei provvedimenti nel campo della scuola, no? Quando sono venuti meno, stanno venendo meno praticamente tutti i sostegni. Quindi, al di là di qualsiasi tipo di ipocrisia, sappiamo bene che anche dei più sfortunati, insomma, al sistema frega poco, anzi, quando è possibile ci lucra anche sopra, ecco.
Esattamente, anche se sta capitando una cosa interessante nell'avvertenza degli operatori, che durante le mobilitazioni più grosse, vedi per esempio la manifestazione del 14 dicembre, quella che ha portato in piazza ben 3.000 persone, forse anche qualcosa in più, sono stati gli interventi anche di molti utenti, sia ragazzini, adolescenti, i minori soli non accompagnati, i cosiddetti minori soli non accompagnati, ragazzini migranti che solitamente incontriamo ai semafori, che hanno incontrato presso le loro strutture di accoglienza educatori che li hanno resi partecipi della nostra avvertenza e hanno aderito alla manifestazione, hanno partecipato alla manifestazione. Così come è stato molto carino e interessante l'intervento al microfono di un utente della psichiatria del quartiere Scampia Secondigliano, che portava solidarietà da un lato ai lavoratori, ma che denunciava fondamentalmente quelli che erano gli ipotetici disservizi ai quali si andava incontro nel momento in cui veniva tagliata la spesa sociale. E questi momenti sono stati molto interessanti, ma così come ti dico che lavoratore cittadino, no? Lavoratore utente, molti di noi lavoratori, avendo noi un contratto collettivo nazionale che forse è peggiore di quello dei metalmeccanici, in molte occasioni usufruiamo a nostra volta dei servizi sociali, e sta capitando, per esempio, ad una mia collega che non può andare a lavorare perché non c'ha l'operatore socioassistenziale che viene ad occuparsi della bambina disabile. Quindi è un cortocircuito dove, beh, hai ragione tu quando dici non so chi sta passando peggio, se il lavoratore o l'utente, perché in molte occasioni il lavoratore è anche un cittadino che soffrisce di servizi sociali. Luciano, mi senti? Pronto?
Pronto? Mi senti? Mi senti ora?
Ora ti sento,
ecco,
sì.
Allora, è un pulsantino schiacciato erroneamente. Okay. Allora, no, dicevamo, ecco, in molti passaggi del tuo intervento, in realtà poi tu hai sottolineato novità positive di tutto questo movimento, e quindi ci piace chiudere questo collegamento ricordando a tutti e a tutte le situazioni nelle quali ancora, insomma, è ammainata, è ancora sventolata la bandiera della lotta degli operatori sociali in questo momento a Napoli, e cioè dalla vetta del Maschio Angioino, un'occupazione che dura ormai da giorni, e ancora l'ex manicomio, appunto, che è occupato. Per quanto avete intenzione di rimanerci ancora lì su?
Allora, al Comune di Napoli, per quanto riguarda l'avvertenza con il Comune di Napoli, abbiamo detto che oltre il 31 gennaio noi non possiamo garantire i servizi. Quindi noi sicuramente staremo col fiato sul collo al sindaco Iervolino e a tutta quanta la giunta del Comune di Napoli, perché noi realisticamente molti servizi, soprattutto quelli rivolti ai minori in stato di abbandono, non possiamo portarli avanti dal 1 febbraio in poi. Quindi almeno fino al 31 gennaio continua questa mobilitazione. Per quanto riguarda la regione Campania, sappiamo che è un osso più duro, e quindi la lotta sicuramente continuerà. Noi staremo al Maschio fin quando non avremo risposte concrete da parte delle istituzioni.
D'accordo, e allora
intanto ci vediamo
presto.
Il 28 gennaio in piazza.
D'accordo, allora ciao Tania, in bocca al lupo per tutto.
Crepi, ovviamente. Ciao.
Ciao.